Il Leone d'Oro della Biennale d'Arte di Venezia del 2022 è andato a Simone Lee, prima artista donna nera a rappresentare gli Stati Uniti d'America. Il secondo Leone d'Oro, quello per la miglior partecipazione nazionale, è invece andato al Padiglione della Gran Bretagna, con un lavoro sempre di una donna, anche lei di colore, l'artista Sonia Boyce. Sono andate a due donne anche Leoni d'Oro alla carriera, una all'artista tedesca Katharina Fritsch e una alla cilena Cecilia Vicuña. Ah, dimenticavo, il titolo della Biennale è Il latte dei sogni, da un libro dell'artista surrealista Leonora Carrington. Sembra un cerchio che si chiude, o al contrario si apre su infinite possibilità. Eh sì, perché quest'anno alla Biennale c'è stata una presenza femminile record, circa l'80%. Sono circa 191 artiste contro 22 artisti. La curatrice, Cecilia Alemani, anche lei una donna per la prima volta in questa carica, in un'intervista ha detto a proposito di questa massiccia presenza femminile: il rischio più grande è che la definiscano la biennale delle donne, ma poi che cosa significa? Per decenni e decenni nessuno l'ha mai chiamata la biennale degli uomini. È una risposta che ci piace molto, la prova, ove mai ce ne fosse ancora bisogno, che quando le si lascia libere di esprimersi, le si lascia libere di lavorare e soprattutto le si offrono le stesse opportunità, sono tante le artiste dirompenti e sensibili che hanno lasciato e continuano a lasciare segni significativi nella nostra cultura e nella sua comprensione. Incontreremo alcune protagoniste di questa energia femminile che vibra nel mondo dell'arte e attraverso un itinerario nei luoghi fisici ed emotivi scopriremo il percorso personalissimo che l'ha condotta nel loro progetto di vita dedicato all'arte. Questo è Mappa d'Artista, podcast di Aptitude for the Arts e io sono Francesca Figliasi. Iniziamo il nostro viaggio oggi con la storica dell'arte Cristina Resti. Buongiorno Cristina.
Buongiorno Francesca.
Senti, tu sei fiorentina di nascita, quindi già parti molto bene. E grazie alla tua formazione lavori da più di 20 anni nel settore dell'assicurazione Fine Art, occupandoti soprattutto della valutazione delle grandi collezioni. Cioè, nello specifico lo sei Art Network Manager di Arte Generali, cioè una società del gruppo Generali che si occupa esclusivamente di assumere rischi nel settore dell'arte, come collezioni private, musei, archivi, mostre, eccetera. E a questo lavoro affianchi anche l'insegnamento, perché da circa 10 anni tieni numerosi master e insegni economia e mercato dell'arte presso l'Università Cattolica di Milano. Ecco, è un lavoro abbastanza particolare, no? Perché è anche molto utile, cioè è notizia di non tanto tempo fa il fatto che sia stato... che è stata lanciata una torta alla panna sulla Gioconda al Louvre. Cosa succede in questi casi? Scattate subito sulla poltrona terrorizzati?
In questo caso saremmo rimasti sulla poltrona perché l'opera era protetta da un vetro e quindi da questo punto di vista quello che noi assicuratori definiamo azione di mitigazione era stata sicuramente svolta correttamente. È logico che le opere d'arte, soprattutto le opere d'arte museali, incarnano poi dei significati che vanno al di là dell'opera d'arte in quanto tale. Quindi la Gioconda non è soltanto il ritratto della Gioconda eseguito da Leonardo, ma rappresenta molto di più nell'immaginario collettivo. E quindi è logico che possa essere, e anzi lo è stata, perché è stata più volte, come dire, attenzionata, è stata rubata, è stata, come dire, vandalizzata, quindi quella come tante altre opere d'arte di cui però il grande pubblico poi non sa questi risvolti purtroppo, come dire, negativi che ci possono essere nel mostrare l'arte. E quindi l'assicurazione diventa molto spesso una necessità, soprattutto per queste opere che, essendo esposte al pubblico, quindi fruibili, benché diciamo si possano proteggere, ma la Gioconda ci ha proprio insegnato che anche se c'è un'attenzione particolare, tant'è che ci sono dei guardiani messi appositamente per proteggere quel dipinto, in realtà poi c'è sempre un rischio residuo che non può essere annullato del tutto, e quindi è lì, diciamo, che l'assicurazione
ed interviene. È lì che arrivano, esatto. Che arrivi tu, ecco. Senti Cristina, sei pronta? Se sei pronta iniziamo a percorrere un po' la tua mappa d'artista. Sì. Io ti chiedo subito il primo luogo, cioè il luogo dove per la prima volta in qualche modo hai sentito che c'era arte, che hai capito cos'era l'arte, la forza dell'arte.
Ma allora, sicuramente il primo luogo è stato casa di mia nonna, perché la famiglia da parte materna ha sempre fatto dell'arte e dell'artigianato, quindi direi più della creatività, un modello di vita. E quindi è stata sempre, diciamo, nella mia famiglia una forma privilegiata di espressione. Il disegno, il ricamo, il dipingere. E anche devo dire l'arte oratoria del raccontare, perché mi ricordo che sia mia nonna che mia zia mi hanno sempre raccontato delle storie particolarmente avvincenti e faceva però parte di una tradizione familiare, perché le mie zie e compresa mia mamma hanno sempre dipinto e disegnato. Mia nonna aveva una scuola di ricamo e quindi ha sempre associato, diciamo, il disegno con la finalità poi del ricamo. E quindi è sempre stato abbastanza familiare per me il vedere per casa i pennelli, le matite, i fili colorati dappertutto, mi ricordo. E poi anche il lato paterno con mio nonno, perché mio nonno aveva una piccola fabbrica artigianale, faceva cesti in castagno e quindi anche il lavoro manuale dell'intreccio. Io mi ricordo che quando ero piccola mia nonna mi portava in questa piccola fabbrica dove c'era sempre questo odore pungente di legno di castagno, perché veniva bagnato e poi affumicato per poter essere più. E c'era mio nonno con un suo fratello che appunto lavorava nel legno con come dire, una bravura, un'attenzione, ma anche una familiarità incredibile del gesto, no? Del gesto dell'intreccio, e questa cosa mi ha sempre affascinato, ecco. E devo dire che non ho assolutamente preso niente da loro, perché ho preso l'amore per l'arte, ovviamente, e il rispetto anche per l'artigianato, per il fare. Ho molta manualità, questo sì, perché fin da piccola l'ho esercitata, però non so ricamare, per esempio, e questo logicamente è una perdita come dire, di
Di
memoria, di
conoscenze, sì, per certi
conoscenza
versi, però l'hai
che mi
acquisita da altre
dispiace.
parti, nei tuoi
Sì, l'ho
studi e
acquisita
nelle
da
cose che hai
altre parti.
fatto dopo.
Assolutamente sì, questa cosa sì è stata sicuramente una cosa importante.
Ci spostiamo un pochino dalla cucina di tua nonna e arriviamo a un secondo luogo che può essere sia reale che immaginario, ed è quello che per te è un po' un concentrato artistico. Esiste questo luogo?
Ma allora, sembrerà banale, però è sicuramente la mia città, cioè Firenze. Poi noi fiorentini siamo sempre molto orgogliosi, pure troppo, di appartenere a questa città e a quello che la città rappresenta. Però è anche vero che quando sei abituata a essere circondata dalla bellezza, ti viene estremamente naturale poi avere tutta una serie di punti di riferimenti di un certo tipo. Quindi,
In effetti lì ce ne sono tantissimi di punti.
Sì, e poi è difficile adattarsi a qualcosa di diverso. Io da molti anni vivo a Milano e devo dire che però, per esempio, non soltanto la città come urbanistica, quindi come città prodotta dall'uomo, ma anche il paesaggio, no? Quindi l'abituarsi a un contesto che non ha collina, per esempio, perché ovviamente la pianura, anche se ho imparato ad apprezzarla, ma e per esempio le cupole, le torri, no? Per me è divertente, la prima volta che sono salita a Milano sulla Torre Branca ho detto: ma non si vede niente da questa. perché sono abituata a un paesaggio, diciamo, urbano molto, molto
Molto
più
diverso.
verticale, no? Molto
Sì.
più abitato da delle architetture sfacciate da questo punto di vista, no? Così.
Ecco, ve lo sono un pochino le nuove architetture del
Sì,
Milano
ecco,
City
sì, il Sea
Life,
Life,
eccetera. Ecco,
esatto.
stanno iniziando a essere sfacciate anche
Anche
quelle, in un
quelle.
certo senso, a livello contemporaneo. Significa entrare un po' in una dimensione diversa, senz'altro, però si sono messi al tuo servizio, hanno cercato di fornirti delle torri, ecco.
Tra l'altro noi abbiamo l'ufficio all'interno delle torri generali, della Torre Generali, quindi insomma ci siamo proprio dentro all'interno. Comunque diciamo è un passaggio che cambia, anche questa visione moderna di Milano è sicuramente molto come lo è stata la Torre Velasca, comunque sono visioni di città nuova, emergente, che sono molto interessanti, ecco. Però non sono la cupola no. del Brunelleschi.
Senti, spostiamo un pochino e proviamo a mettere un'altra bandierina su questa mappa immaginaria. E dov'è conservata l'opera che ami di più? C'è un'opera? Con questa domanda in qualche modo ci piace un po' l'idea di star costruendo una sorta di piccolo nostro organ di libro di storia dell'arte, dove sono racchiuse tutte un po' le vostre risposte, come se facessimo un piccolo museo personale.
Certo, beh, visto che ho parlato di quanto Firenze abbia condizionato le mie scelte in campo comunque artistico, la chiesa di Santa Felicita è un luogo che mi ha sempre estremamente colpito, soprattutto per la cappella con la deposizione del Pontormo, che io trovo un'opera straordinaria, visionaria e di una modernità sconvolgente, cioè qualcosa che sembra realizzato ieri, no? E quindi tutte le volte che vado mi fermo, veramente quasi sempre, anche perché la chiesa è sempre aperta e quindi ti permette comunque di entrare e dare uno sguardo e questa possibilità ogni volta di rinnovare questa visione è veramente incredibile, quindi è un luogo nel...
È vero che è un'opera molto moderna, non sembra
assolutamente un'opera manierista, perché poi di fatto è un'opera manierista, ed è incredibile perché c'è proprio una modernità dei colori, che sono colori totalmente allucinati, queste figure con queste quasi calzamaglie, qualcosa un po' anche di, come dire, di metafisico, che va oltre la razionalità della pittura di quel periodo. Quindi devo dire che mi ha sempre molto, molto incuriosito, e questa passione, questo legame che ho con quest'opera riesco comunque a rinnovarlo molto spesso, fermandomi anche solo per un attimo a guardarla, e porto sempre le persone che vengono a vedere Firenze a vedere sia quella chiesa, che è molto interessante perché si trova proprio sul percorso del corridoio vasariano, no? Quindi dove i medici potevano fermarsi e assistere alla messa in modo non visto, e quindi questa, come dire, strada aerea di potere, no? Che collegava i due palazzi di potere, e l'ho trovato sempre estremamente interessante, meno conosciuta rispetto ad altri luoghi, ma molto affascinante.
E anche paradossalmente un'opera poco fiorentina, non so se riesco a spiegarmi, cioè noi siamo abituati a una serie di opere molto, no? C'è un'iconografia molto classica, no? Abbiamo in presente tutta una serie di opere nelle chiese di Firenze e così via, e in effetti, come dici tu, è molto moderno, non sembra neanche
tanto... È qualcosa che esula da tutto il resto, cioè a parte magari la potenza dei corpi, che logicamente c'è un richiamo michelangelesco evidente.
Certamente. Però sono proprio i colori e anche un po' la struttura che è come...
Sì, congegnata da un punto di vista, sì. Ed è veramente, veramente interessante, e proprio la sua modernità poi non la, come dire, la fa un po' collocare al di fuori dello spazio e del tempo. Il grande artista poi è così, no? Anche Caravaggio lo vedo così. Alla fine qualcosa... È la modernità nel dipinto che ti fa essere coerente con ogni epoca, a prescindere da quando il dipinto è stato fatto. E lui, secondo me, è veramente grande da questo punto di vista. Ecco.
Passiamo al quarto luogo. Vediamo se ci spostiamo da Firenze.
Se non stiamo sempre su Firenze.
Vediamo se improvvisamente c'è uno scarto. Ecco, è il luogo che ti ha in qualche modo maggiormente influenzata come appassionata di arte, come donna che in qualche modo si ciba di arte. Ci sono dei luoghi che ti...
Ma allora, più che un luogo... Cioè è un luogo fisico, ma che sta in realtà in tanti altri luoghi geografici, che è la casa museo, nel senso che effettivamente la casa museo mi ha sempre interessato in modo particolare. Ne ho sempre visitate tantissime in tanti posti del mondo, perché è un po' quello che poi mi ha portato ad apprezzare la storia del collezionismo, perché la casa museo è la casa di un collezionista generalmente, no? E io adesso certo. lavoro con i collezionisti, e quando ero piccola, siccome erano sempre le case museo sono sempre musei più piccoli, più raccolti, non voglio dire più facili da vedere, perché poi anzi da un punto di vista del collezionismo sono anche molto complessi, ma più facili perché piccoli, magari dedicati certo. ad alcune tematiche, e quindi per esempio mio padre spesso da piccola la domenica mi portava proprio a vedere questi musei, diciamo minori fiorentini, come il Museo Stibert piuttosto che il Museo Horn. Diciamo, da Firenze mi sono spostata in altri luoghi, cioè ho sempre ricercato questa visione della casa museo come luogo del collezionismo, quindi collezionismo poteva essere il collezionismo inglese a Firenze piuttosto che il collezionismo a Parigi del Jacques-Marc André, perché lì è, come dire, è un collezionismo invece magari di arte italiana vista da un francese, piuttosto che il John Soane Museum di Londra o Casa Boschi a Milano. Me ne vengono tantissimi in mente.
E secondo te la Free Collection, secondo te fa parte di una casa museo o è ormai un museo a tutti gli effetti?
No, lo vedo più contestualizzato come un museo a tutti gli effetti. Cioè deve avere proprio questa attitudine a restare abitazione, no? Cioè qualcosa comunque, come è stata adesso recentemente ho visitato la Fondazione Ceruti a Rivoli, e mi ha molto colpito perché è una casa museo mai abitata in realtà, quindi qualcosa di costruito come una vera e propria casa museo, ma in realtà lui non ci ha mai vissuto, e quindi è un ulteriore, come dire, un tassello aggiunto a questa cosa delle case museo, e l'ho scoperto da pochissimo, quindi insomma ho sempre speranza di aggiungere via nuove case museo, quindi non è un luogo, come dire, è un luogo della memoria, ma che si può trovare poi in qualsiasi posto del mondo.
Sì, ed è sicuramente questa marcia in più di pensare che lì c'è una mano umana singola proprio che ha messo insieme tutte quante queste opere, che ha scelto con il proprio gusto, che ha desiderato, che ha cercato, che ha ammassato queste opere.
Sì, lì è proprio, come dire, è la massima evidenza del gusto collezionistico e di come le opere d'arte in mano a un collezionista possono cambiare totalmente approccio, aspetto, perché messe a confronto con altre, quindi ti danno una chiave di lettura diversa. Molti sono collezionisti che per primi hanno, come dire, creduto in quell'artista e quindi hanno fatto anche la storia collezionistica di quell'artista, no? Quindi questa commistione tra arte e mercato mi interessa oggi, ma ha iniziato a interessarmi veramente anche in tempi insospettabili, quando facevo l'università e non si parlava certo di mercato o di denaro legato all'arte. Quindi
tu, che nel tuo lavoro appunto incontri molti collezionisti, quali sono un po' le caratteristiche dei collezionisti contemporanei, dei grandi collezionisti? Hanno delle caratteristiche comuni?
Ma quella caratteristica,
oltre al denaro evidentemente.
Allora, caratteristiche comuni possono essere ovviamente diciamo quelle di rivolgersi molto spesso agli stessi autori, comunque c'è un condizionamento di gusto, c'è, diciamo, un, come dire, un indirizzare il collezionista verso una certa strada, e quindi molte volte mi ritrovo con collezionisti che comprano tutti la stessa cosa, e quindi certe volte c'è un po' di ripetitività nelle collezioni, no? Altre volte invece ci sono collezionisti che seguono invece tutto un loro percorso, estraniandosi da quello che può essere il mercato convenzionale, e lì allora vedi veramente una collezione più illuminata da un punto di vista storico-artistico, cioè più eterogenea, con anche un impegno nei confronti di nuove generazioni, quindi un credere nei giovani, credere anche in arte delle minoranze magari, quindi andare un po' a sperimentare, a ricercare, che è ben diverso dal comprare insomma le opere che poi il mercato, come dire, riassume in dieci grandi nomi poi alla fine, no? Quindi non hanno, diciamo, per alcuni c'è una visione abbastanza univoca, per altri invece c'è una passione, quelli che noi definiamo, non so, il collezionista speculatore piuttosto che il collezionista appassionato. E lì c'è una grande differenza, devo dire, lo si vede sia nella collezione sia nell'approccio con cui loro ti raccontano la loro collezione, insomma.
Senti, andiamo al nostro ultimo quinto luogo, che è un luogo che ci piace perché è un luogo che secondo noi apre un po' al futuro, ha una visione, cioè è un luogo che è evidentemente sulla nostra mappa, ma è anche quello più etereo, più aperto, più immaginifico, ecco, è quello dove vedi o vorresti che arrivasse l'arte nel futuro.
Ma allora, di per sé l'arte è un non luogo, è per definizione, no? Perché l'arte si esplicita sì attraverso la materia, ovviamente, però è molto di più. Ed è un po', io l'ho sempre vista un po' come le città invisibili di Calvino, no? È il racconto della sua forma, ma è anche l'immaginazione, la fantasia, il pensiero, l'emozione. Quindi l'arte raccoglie tante cose diverse. Quindi in realtà potrei risponderti che vorrei fare arte in un non luogo, perché ogni volta l'arte ricrea un luogo stravolgendolo totalmente, quindi non posso indirizzarmi verso un luogo fisico, ma più verso un luogo mentale, ritornando anche al primo luogo, no? Quello di casa di mia nonna, cioè il luogo della creatività, la creatività e la voglia di immaginare, di creare, di mettere comunque insieme mente e mano, può essere fatto ovunque, e quindi penso che non ci deve essere un luogo chiuso e deputato, ma proprio un luogo il più aperto possibile. Forse questo sarà ancora più possibile in futuro, visto anche il periodo di pandemia che abbiamo vissuto, dove abbiamo imparato proprio a non stare più nei soliti luoghi, no? Io penso in ufficio, ma lavoro ovunque, e prima questo non era possibile, e adesso è bastato questo fatto per poterci mettere in condizione di liberarci un po' da un'oppressione delle quattro mura dell'ufficio, no? Io sono a casa mia, te sei sul tuo divano, e comunque stiamo parlando e questa cosa penso che lo sarà sempre più. L'arte lo è sempre stata l'opera d'arte può veramente, cambiare completamente faccia a un luogo, totalmente, ridisegnandolo completamente. Quindi anche quel luogo a cui eri affezionata, l'arte lo può, mettere in discussione, distruggere,
stravolgere
e assolutamente ricreare.
Bene. Ti ringrazio moltissimo, Cristina. Mi sembra che anche questa, questa forza un po' distruttiva, ma nel senso migliore del termine, ci sia assolutamente di augurio. E,
assolutamente.
Ti ringrazio moltissimo e grazie anche ai nostri ascoltatori, e a presto con un altro viaggio. Un saluto. Ciao, Cristina.
Grazie a voi. Grazie. Ciao Francesco.
Avete ascoltato Mappa d'Artista di Francesca Filiasi per Aptitude for the Arts, producer Lucrezia Ponzano, in redazione Valeria Picarone e in cabina di regia Dario Forlani. Grazie ancora e al prossimo appuntamento.